Logos, il potere delle parole, a cura del filosofo Luca Brovelli.
Nella puntata di oggi vorrei provare a discutere insieme a voi il concetto di estremismo. È un concetto che viene usato in lungo e largo, no? Per descrivere la posizione spesso tenuta da molti animalisti, da molti vegani o antispecisti che dir si voglia, che vengono accusati a torta ragione di essere degli estremisti. In molti casi il termine viene usato con una disinvoltura data dal fatto che tutti noi abbiamo una percezione comune, poco indagata per la verità, del fatto che essere estremisti sia sbagliato. Il termine estremismo si porta dietro una specie di aura, no? Di negatività, a prescindere, qualsiasi cosa esso significhi. Ecco, si tratta non a caso di una di quelle espressioni molto ambigue, molto vaghe, dai contorni non ben definiti, e per capire se è giusto o sbagliato essere estremisti, se è un problema oppure no essere estremisti, credo che bisogna fare un qualche lavoro, diciamo, di chiarificazione concettuale di questo termine. Io credo che col termine estremismo e con tutti gli aggettivi collegati si possono intendere di fatto due cose. Si può essere estremisti nel contenuto, nelle tesi sostenute, oppure si può essere estremisti nella forma, nel linguaggio, nella modalità di comunicare questi contenuti. Partiamo dal primo caso. Essere estremisti per quanto riguarda i contenuti non può, a mio avviso, rappresentare di per sé un elemento negativo, perché in questo senso il termine estremismo è un termine vuoto, che non dice niente della bontà o meno della tesi, ma si limita, come dire, a collocarla geograficamente a una certa distanza rispetto a quello che riteniamo normale rispetto all'opinione della maggioranza delle persone. In questo senso una tesi estremista è una tesi che si discosta radicalmente dalle tesi sostenute dalla maggior parte della gente, dall'opinione che la maggior parte della gente ha sulle cose. Ma questo non basta di per sé a rendere quella tesi sbagliata. Chi ci dice che non sia la normalità a essere folle, come spesso la storia ci ha mostrato? Da questo punto di vista erano estremisti coloro che si battevano per eliminare la normalità della schiavitù negli Stati Uniti d'America, così come erano estremiste le suffragette che cercavano di garantire alle donne il diritto di voto. Chissà che fra 20 anni, 30 anni, 50 anni verranno considerati folli quei normali che ostacolavano il processo di quegli estremisti che invece lottavano per cercare di garantire anche i diritti agli animali. Quindi da questo punto di vista il termine estremismo secondo me è un termine vuoto che non dice di per sé nulla circa la bontà o meno della tesi sostenuta, ma che si limita a marcare, diciamo, la differenza geografica rispetto alla normalità o alla presunta normalità dell'opinione comune. Un po' più condivisibile dal mio punto di vista è invece l'accusa di estremismo se per estremismo intendiamo una certa, come dire, aggressività, una certa intransigenza, una certa intolleranza nelle modalità di comunicazione. Sono piuttosto d'accordo nel dire che dovremmo sforzarci tutti di essere tolleranti, aperti, di essere gentili, di essere comprensivi, di avere una modalità comunicativa che cerchi di avvicinare l'altro e di non allontanarlo dalle nostre opinioni. Tuttavia, anche in questo caso occorre, secondo me, pensare al di là delle apparenze, perché è pur sempre vero che in ambito etico esistono, come dire, dei tabù che si radicano nella sfera, diciamo così, emozionale, nella sfera emotiva, non nella sfera razionale, nei confronti dei quali ognuno di noi, ognuno ha i suoi naturalmente, non è tanto facilmente disposto ad avere un atteggiamento dialogante, tollerante, comprensivo, perché le questioni etiche sono fatte per scaldare, non so come dire, sono fatte per esigere quasi per loro stessa natura un'adesione o un rifiuto di carattere assoluto. Facciamo un esempio di altro tipo: se si sta discutendo del fatto se sia giusto o meno lo sfruttamento minorile, ecco, questa tesi è talmente entrata nel sentire comune che risulta impossibile pensare anche solo di sostenere una tesi opposta, per cui le stesse persone che magari danno dell'estremista al vegano facilmente infiammabile quando si parla di diritti animali non sono disposte a, forse, no, a essere altrettanto tolleranti, aperte e democratiche quando hanno di fronte un ipotetico interlocutore che sostiene la bontà, la giustizia dello sfruttamento minorile. Questo per dire appunto che in ambito etico tutti noi abbiamo, come dire, dei noccioli duri verso i quali facciamo fatica ad accettare l'idea che si possa ragionevolmente discutere, e siamo molto portati a porre dei paletti molto rigidi su quello che può essere oggetto di discussione e su degli argomenti invece più profondi, più radicati, più indiscutibili, sui quali invece non ci può essere discussione alcuna. Ecco, dobbiamo sforzarci di pensare che per molti animalisti, forse per tutti gli animalisti in un certo senso, la questione dei diritti animali è uno di quei tabù, quindi l'esercizio che essi spesso devono fare per assumere un atteggiamento comprensivo, dialogante e tollerante è in questo senso molto complicato. E la ragione di tutto questo si deve, secondo me, proprio al fatto che la dimensione etica è per sua natura emozionale e, come tutte le questioni emozionali, la ragione passa in secondo piano. Guccini, in una sua famosa canzone, cantava: è difficile capire se non hai capito già. L'etica esige sempre un salto, per cui io posso passare tanto tempo a convincerti che una cosa è giusta, a convincerti che una cosa è sbagliata, ma nella maggior parte dei casi soltanto il tuo sentire profondo ti può convincere, prima ancora delle parole, prima ancora dei discorsi, di aderire o meno a una determinata prospettiva, a un determinato sentire.
Logos, il potere delle parole.